venerdì 27 novembre, 34esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Una verità della nostra fede insegna che il drago, il serpente antico, che il diavolo e il Satana, sempre è sottomessa all'autorità del suo Creatore e Signore. Non che Dio abbia creato Satana. Satana è Lucifero, l'angelo di luce che si è ribellato a Dio a motivo della bellezza della sua luce. Lui può fare solo ciò che il Signore, il suo Signore, gli permette di fare. Secondo tempi e modalità, anche questi stabiliti dal Signore. Ecco come la Scrittura rivela questa verità. Satana insorse contro Israele e incitò Davide a censire Israele. Davide disse a Joab e ai capi del popolo: andate, contate gli israeliti da Bersabea a Dan. Quindi portatemene il conto, così conosca il loro numero. Joab disse a Davide: il Signore aumenti il tuo popolo 100 volte più di quello che è. Ma ora, mio Signore, essi non sono tutti sudditi del mio Signore? Perché il mio Signore vuole questa inchiesta? Perché dovrebbe cadere tale colpa su Israele? Ma l'ordine del re prevalse su Joab. Questi partì e percorse tutto Israele, quindi tornò a Gerusalemme. Joab consegnò a Davide il totale del censimento del popolo. C'erano in tutto Israele 1.100.000 uomini in grado di maneggiare la spada. In Giuda risultarono 470.000 uomini in grado di maneggiare la spada. Fra costoro Joab non censì i Leviti né la tribù di Beniamino, perché l'ordine del re gli appariva un abominio. Il fatto dispiacque agli occhi di Dio, che perciò colpì Israele. Davide disse a Dio: ho peccato molto facendo una cosa simile, ti prego, togli la colpa del tuo servo, perché io ho commesso una grande stoltezza. Prima Cronache 21:1-8. Ora un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Satana rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendo un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti manderà apertamente. Il Signore disse a Satana: ecco quanto possiede in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Satana ti ritirò dalla presenza del Signore. Giobbe 1:6-12. Accadde un giorno che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore chiese a Satana: da dove viene? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro lui per rovinarlo senza ragione. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, tutto quello che possiede l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. ma stendo un poco la mano e colpisci nelle ossa e nella carne e vedrai come ti malederà apertamente. Il segno di Satana, eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Giobbe 1:1-6. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Luca 4:13. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo seducono. Poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato una volta commesso produce la morte. Giacomo 1:13-16. Da quanto rivela la scrittura, due verità vanno poste in luce. Satana non ha potere assoluto, anzi, neanche ha potere. Lui può tentare, sedurre, ingannare, ma sempre nel rispetto dei limiti imposti dal Signore. Possiamo applicare a Satana quanto è detto sulla potenza del mare. Chi ha chiuso fra due porte il mare quando uscivo impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nube e lo fasciavo di una nuvola oscura? Quando gli ho fissato un limite e gli ho messo chiave stelle e due porte, dicendo fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde? Giobbe 38:8-11. Seconda verità. Ogni tentazione è sempre misurata alle forze dell'uomo che la subisce. Nessuno pensi di essere tentato al di sopra delle sue forze. Poiché ogni tentazione è proposta alla nostra forza, la possiamo e dobbiamo vincere. Così il signor Caino, dopo l'offerta del suo scadente sacrificio. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore. Mentre Abele presentò a sua volta primogenite del suo gregge e il loro grasso, il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Genesi 4:3-7. Così anche il libro del Siracide. Non dire: a causa del Signore sono venuto meno, perché egli non fa quello che detesta. Non dire: egli mi ha tratto in errore, perché non ha bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio, esso non è amato da quelle che lo temono. Da principio Dio creò l'uomo e lo lasciò in balia del suo proprio volere. Se tu vuoi, puoi osservare i comandamenti. L'essere fedele dipende dalla tua buona volontà. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua, laddove vuoi stendi la mano. Davanti agli uomini sono le della morte, ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Siracide 15:19-20. Oggi l'Apocalisse rivela che per un certo tempo il Signore priverà Satana del potere di sedurre gli uomini. Quando questo avverrà nella storia è avvolto dal più grande mistero. Afferrò il drago, il serpente antico, che è il diavolo e il Satana, e lo incatenò per 1000 anni, lo gettò nell'abisso, lo rinchiuse e posse sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni. Fino al compimento dei 1000 anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po' di tempo. La storia è vero mistero, E le chiavi di questo mistero sono nelle mani di Cristo Signore. A noi cosa è chiesto? Credere in Cristo Gesù e nel suo amore per noi. Lui tutto opera per la nostra salvezza, tutto compie perché noi possiamo raggiungere la beatitudine eterna. Anche Satana è sotto il governo del Signore. Se siamo tentati è per il nostro più grande bene. Il superamento della tentazione rivela che il nostro amore per Lui è forte. Come l'amore di Cristo Gesù per il Padre suo fu manifestato nell'ora della prova, così anche il nostro amore per Gesù sarà manifestato nell'ora della prova. Ecco i frutti del superamento della prova di Gesù. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è diventato partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che dalla morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Ebrei 2, 14-18. Leggiamo Apocalisse 21, 4, 11, 21, 2. E vide un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell'abisso e una grande catena. Afferrò il drago, il serpente antico, che il diavolo è il Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui perché non seducesse più le nazioni, fino al compimento dei 1000 anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po' di tempo. Poi vidi i troni, e quelli che vi sedettero fu dato il potere di giudicare. E le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della prova di Dio. E quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua, e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano, essi ripresero vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. E vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, e i libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati secondo le loro opere, in base a ciò che era scritto in quei libri. Il mare restituì i morti che esso custodiva, la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. E vide un cielo nuovo e una terra nuova, il cielo e la terra di prima infatti erano scomparse e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scende dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Solo quando saremo entrati nella Gerusalemme nuova, saremo liberi da ogni tentazione e da ogni prova. Questo avverrà alla fine del mondo, con l'avvento dei nuovi cieli e della nuova terra. Fino a quel giorno saremo sempre sotto attacco della tentazione. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scende dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Quando questo avverrà? Quando vedremo anche noi scendere dal cielo la Gerusalemme nuova? Questo non lo sappiamo. Il mistero della storia non è dato a noi di conoscerlo. Nell'Apocalisse ci aiuta a svelarlo. Essa ci dice che il mistero è saldamente nelle mani di Gesù Signore. Nessun altro lo conosce e nessun altro lo potrà svelare. 1000 anni è un tempo limitato, ma nessuno è dato di conoscere quanto durano i mille anni del Signore. Dal momento che presso il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni è come un giorno. Lettura del Vangelo. Anche le parole di Gesù rimangono un mistero, infatti le immagini da lui usate non svelano il mistero. E si dicono che essi infallibilmente si compirà. Lui un giorno verrà sulle nubi del cielo, ecco il mistero. Verrà per il giudizio finale, ecco il mistero. Il suo giudizio di separazione eterna tra quelli quanti fecero il bene e quanti fecero il male. Oggi questa verità sulla separazione eterna tra operatore di pace e di vita e operatore di iniquità è fortemente negata dagli stessi discepoli di Gesù. Oggi si afferma che alla fine della storia, sia personale che universale, vi è solo posto per la misericordia del Signore, che tutti accoglie nel suo regno eterno. Se questa affermazione o insegnamento fosse vero, dovremmo dire che il cristiano, dal Dio della Scrittura, dal Dio della tradizione, dal Dio della rivelazione, è passata l'adorazione ad un altro Dio. È passata l'adorazione di un Dio senza rivelazione, senza tradizione, senza scrittura. È passata l'adorazione di un Dio la cui verità è diametralmente contraria e opposta alla verità rivelata da Dio, dal Dio della scrittura e della tradizione. I due dei sono inconciliabili. O si adora il primo o si adora il secondo. Ma non si può dire di adorare il primo modificando essenzialmente la sua verità, quella che lui ha rivelato. Quella verità per la quale il suo figlio unigenito eterno si ha attestato dalla croce, da crocifisso. Così anche voi. Quando dovete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Per chi viene il regno di Dio? Per coloro che hanno creduto nella parola e hanno fatto di essa la sola legge della loro vita. Per coloro che hanno confessato e riconosciuto Cristo Gesù come il loro unico e solo Redentore e Salvatore. Per quanti non hanno né confessato, né accolto, né riconosciuto Cristo Gesù, per quanto lo hanno rifiutato o calpestato, il regno di Dio non viene. Per costoro verrà invece il regno delle tenebre eterne. Questa è verità rivelata. Questa è stata e sarà la verità dei martiri e dei confessori della fede. Questa sarà la verità di tutti coloro che attendono di entrare nella beatitudine eterna, nella Gerusalemme nuova. Leggiamo il testo di Luca 21, 29, 33. E disse loro una parabola: osservate la pianta del fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi guardandole che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ogni parola di Dio, ogni parola di Gesù è provata con il fuoco. Avendo resistito al fuoco, resiste ad ogni tempo, anche all'eternità essa resiste. Se per assurdo passasse l'eternità, sempre rimarrebbe vera la parola di Gesù Signore, che è purissima parola del Padre suo. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Detti Diacoro, figlio di Iachè, da Massa, dice quest'uomo: sono stanco Dio e vengo meno. Perché io sono il più stupido degli uomini e non ho intelligenza umana, non ho imparato la sapienza e la scienza del santo non l'ho conosciuta. Chi è salito al cielo e ne è sceso? Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Chi ha racchiuso le acque nel suo mantello? Chi ha fissato tutti i confini della terra? Come si chiama? Qual è il nome del suo figlio, se lo sai? Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Proverbi 30, 1-6. Oggi non è tentato perché giochi con la parola di Cristo Gesù. È per un gioco pericoloso. Ogni alterazione che si produce in essa apre per noi la porta attraverso la quale siamo introdotti nella perdizione eterna. Ogni alterazione produce un male che inquina la storia, e da storia di vita la trasforma in una storia di morte. Ecco c'è la grande contraddizione del cristiano. Da una parte predica la pace e dall'altra distrugge l'autore della pace. Da una parte il cristiano grida contro la distruzione del pianeta e dall'altra parte apre le porte ad ogni peccato che il pianeta distrugge e manda in rovina. Da un lato il cristiano legalizza ogni immoralità e dall'altro vuole la giustizia che condanna di ogni immoralità. Le due cose sono in un conflitto eterno, o l'uno o l'altro. Non si può predicare l'anticristo e bramare i frutti del Cristo Signore. Madre del Verbo della vita, insegnaci a scegliere la sua parola, comunica esso la parola di vita eterna. Amen.